Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.47 le notizie regionali, partiamo da Firenze perché inizia da questa sera intorno alle 21 la terza fase dei lavori sul ponte alpino per le operazioni di rinforzo delle spalle di appoggio del cavalcaferrovia tramite la realizzazione di micropali, a breve dunque la riapertura della corsia centrale per i bus, mentre chiuderà fino al prossimo 6 marzo la corsia in direzione di via del Pratellino e via Campo d'Arrigo. Divieto di transito anche in via degli Artisti, ma la grande attesa è tutta per il varo del ponte di Bellariva sulla linea tranviaria per Bagno al Ripoli, che scatterà forse già entro il weekend. Linea in diretta per i particolari a Domenico Guarino.
Sì, dopo il via in tre ore al massimo, la CMB di Carpi poserà 140 metri sui 160 totali del ponte di Bellariva, il nuovo ponte sulla spalla di Gavinana e sulla pila centrale dell'alveo dell'Arno. Si tratta di un'operazione molto delicata, come potete capire, che porterà il ponte prefabbricato dalla posizione attuale parallela al fiume fino ad una configurazione obliqua con una rotazione di poco meno di 90 gradi in circa tre ore. Non è una cosa semplice, ovviamente, visto che l'intero impalcato pesa almeno 1700 tonnellate. Il resto del ponte sarà varato entro fine aprile, quando i restanti 20 metri saranno assemblati e cuciti al resto della struttura. A quel punto ci sarà il montaggio dell'acciaio, il getto della soletta in cemento armato e la pavimentazione in conglomerato bituminoso. Poi il nuovo ponte, che ancora non ha un nome, sarà pronto a collegare Firenze da sponda a sponda all'altezza di via Lapo da Castiglionchio a Gavinana fino a Marco Minghetti a Bellariva. Un nuovo ponte a due campate, avrà tre corsie, due in direzione Lungarno, Colombo e una verso Gavinana, oltre a percorsi pedonali e ciclopedonali laterali. L'apertura al traffico è prevista intorno a fine maggio, inizio giugno, se tutto andrà bene. Per ora è tutto, a te la linea.
A Scandicci la vicenda brutale maturata ai margini della città tra degrado e solitudine alle porte di Firenze è stato convalidato il fermo dell'uomo accusato dell'omicidio di una donna tedesca di 44 anni trovata decapitata in un casolare abbandonato. Il giudice parla di modalità efferate e di un concreto rischio di fuga. Ripercorriamo che cosa è accaduto nelle ultime ore alla ricostruzione degli inquirenti nel servizio di Sanda Salvato.
Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Issam Click, 41 anni, marocchino senza fissa dimora, accusato dell'omicidio volontario di Silke Sauer, 44, cittadina tedesca, originaria di Bonn, anche lei senza tetto. Il corpo della donna, decapitato, è stato trovato il 18 febbraio in un casolare abbandonato nell'area degradata dell'ex CNR di Scandicci. L'uomo si trova ancora ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. Le sue condizioni psicofisiche non gli hanno consentito di partecipare all'udienza di convalida. L'interrogatorio è stato rinviato, ma per il GIP Roberta Di Maria c'è il rischio concreto di fuga e di reiterazione del reato. Senza lavoro, senza legami stabili in Italia, con un precedente penale, potrebbe, scrive il giudice, cercare appoggi nel paese d'origine per sottrarsi alla giustizia. Le modalità brutali del delitto e il tentativo di ripulire la scena parlano di una pervicacia criminale fuori dal comune. La sera del 16 febbraio, secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due erano insieme, prima in un bar vicino alla stazione Leopolda, dove lui avrebbe urlato frasi sconnesse, molestato alcuni clienti. Poi all'alba il rientro in tram verso Scandicci, una telecamera li riprende mentre camminano verso il casolare, lì dove il giorno dopo l'uomo viene trovato in stato di agitazione mentre pulisce l'area, poi la scoperta del corpo.
La pagina politica a Prato, il PD di Prato prova a uscire da 8 mesi di incertezza politica dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti. I Dem hanno scelto un reggente che dovrà guidare il centrosinistra verso le comunali anticipate, mentre anche nel centrodestra il quadro resta frammentato e ancora tutto da definire. Giorgio Bernardini.
Il PD pratese riparte da suggestioni statunitensi. 240 giorni dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, arrivate dopo appena un anno di governo cittadino, i Dem hanno individuato ieri il nuovo segretario, anche se il titolo sarà quello di reggente. Si tratta del deputato Christian Di Sanzo, che avrà un incarico pro tempore fino a ottobre, ma con un compito politico molto chiaro: guidare il centrosinistra verso le comunali anticipate. Nato a Prato, ingegnere nucleare, Di Sanzo ha trascorso gran parte della sua carriera negli Stati Uniti, dove ha fondato e diretto il circolo del PD di San Francisco e Silicon Valley. Ora torna torna a casa, si fa per dire, per ricompattare un partito provato dalla crisi. La nuova segreteria, che si chiamerà Coordinamento, segna un cambio di rotta. Archiviata la maggioranza sleniana del congresso, spazia la parità assoluta con l'area riformista guidata dall'ex sindaco Matteo Biffoni. 5 membri per parte. Tra i volti nuovi, Federica Palanghi e Giuseppe Prestanti. Rimangono i membri permanenti, invece, come Niccolò Ghilardini alla guida dei Giovani Democratici e Marco Martini come tesoriere. Prevista anche la figura di un coordinatore politico ancora da nominare. Intanto, sullo sfondo si muove il risico delle candidature. Tutte le strade sembrano portare a una possibile terza corsa di Biffoni, ma se l'ex sindaco scegliesse di restare in consiglio regionale, potrebbe aprirsi una sfida fra Benedetta Squitieri e Diego Blasi. E il centrodestra? Non c'è unità nemmeno dall'altra parte del campo. In Forza Italia una parte spinge per Rita Pieri, ma la deputata Erika Mazzetti frena. Claudio Stanasel tiene la bandiera della Lega, ma le sue quotazioni calano a favore di un profilo civico, tra i nomi Gianluca Mannelli e Marco Barone. La carta finale della coalizione resta però quella dell'ex deputata, oggi consigliera regionale, Chiara Laporte.
Parliamo adesso a Firenze dell'esperienza di instabile cultura in movimento in via della Funga, che ha sempre vita sempre più difficile dopo lo smontaggio del bistro, introito economico importante per gli organizzatori, e adesso è a rischio anche la tenuta dello stesso progetto a seguito della richiesta da parte del comune di smontare la tensa struttura del circo. A fronte di reiterate richieste di interlocuzione con l'amministrazione, nei giorni scorsi l'ennesima doccia fredda, 6 anni dalla rigenerazione culturale innestata da instabile sotto il ponte del Vallungo, le attività di danza popolare, la scuola di swing, le mattinee per le scuole, i corsi di formazione circo, teatro, danza rischiano di non poter proseguire. Sentiamo Natalia Bavarra di Instabile.
Instabile, come sapete, è un progetto culturale che appunto ha due anime, una è quella dello Chapiteau e l'altra è quella del bistrò. Il bistrò è smontato non per la prima volta, è successo anche l'anno scorso, l'anno precedente, ogni anno con delle motivazioni tecniche che, se avessimo avuto una, diciamo, una continuità anche di dialogo con l'urbanistica, magari le avremmo risolte tutte insieme. Comunque, una volta il rischio idrogeologico, quest'anno per il rischio neve, di fatto adesso il bistrò è smontato, quindi stavamo lavorando per risolvere questa problematica. Ci è arrivata una PEC il 29 di dicembre di smontare anche lo Chapiteau, quindi già noi stavamo faticosamente portando avanti tutte le attività di formazione culturali, di creazioni artistiche, di laboratori, che senza l'economia del bistrò ovviamente è molto difficile, però è una cosa importante perché Instabile è nato proprio per quello, cioè per essere un progetto culturale. Ci arriva questa PEC in cui ci chiedono di smontare anche lo Chapiteau perché contestano la temporaneità del tendone da circo, ossia che il tendone lo teniamo montato in modo stabile. Ora è sotto gli occhi di tutti che l'estate lo Chapiteau è smontato, facciamo una programmazione con un palco all'aperto e soprattutto si morirebbe di caldo sotto una tenda di circo, quindi anche se avessimo i permessi non lo monteremmo. Abbiamo chiesto più volte di incontrarci e ci hanno detto di no.
Sabato mattina a Firenze gli abitanti di via San Gallo apriranno le porte delle loro abitazioni per mostrare agli amministratori della città le conseguenze sulle loro abitazioni dei lavori per la costruzione della cittadella del lusso all'ex ospedale militare. Una sorta di open day su un cantiere che sta facendo molto discutere, che è al centro delle mobilitazioni dei comitati cittadini insieme all'ormai famoso Cubo Nero all'ex teatro comunale. Sentiamo Massimo Torelli del comitato Salviamo Firenze per viverci.
Col Cubo Nero cambia la percezione che la gran parte della città ha di quello che è successo negli ultimi 15 anni dell'urbanistica. Evidente, c'erano voci critiche, anche spesso ospite qua in radio, che segnalavano problemi, interventi sbagliati, il fatto Invest in Florence, che era quel librettino con cui l'allora sindaco Nardella andava in giro per il mondo a vendere pezzi della città. Nel momento in cui diventa visibile il cubo svelato all'ultimo momento, il cubo nero, come si può dire, improvvisamente la città apre gli occhi. Apre gli occhi e li apre arrabbiati. Li apre arrabbiati. Quindi questo qui rappresenta un punto di svolta. Ovviamente ci sono interventi più significativi, più importanti, più gravi, penso a San Gallo, penso a quello che potrebbe succedere all'OGR, ma come vuol dire, è stato il momento dell'A. E a quel punto improvvisamente viene giù tutto, perché quello che è successo con Renzi sindaco e Nardella sindaco aveva il sostegno di buona parte della città, aveva seguito la narrazione. In realtà poi un po' noi, un po' la stampa, in tutti questi anni abbiamo costruito una contronarrazione, quella della città in vendita, soprattutto perché Firenze ci è cara, ma c'è il problema del caro Firenze, che la gente non ce la fa più a vivere in città, e quel cubo ha svelato tutto. E quindi è importante l'indagine, ma è più importante il fatto che la città ha aperto gli occhi.
Tutte le novità per l'estate sul versante del trasporto pubblico, nel racconto di Tommaso Rosa, responsabile marketing di AT Autolinee Toscana, nei nostri studi, come ogni ultimo mercoledì del mese, con la trasmissione AT per te, in viaggio con Autolinee Toscane. Tommaso Rosa racconta dei servizi messi in campo per vivere le offerte culturali estive col trasporto pubblico locale, da Musarta al Prato delle Cornacchie, alle Cascine di Firenze, fino alla costa livornese. Ascoltiamolo.
Beh, la costa livornese sicuramente anche lì lavoriamo tantissimo, attiveremo tutte le nuove tratte che ci sono per la stagione estiva, no? Quindi parlo di, a parte subito su Livorno, c'è delle linee che vanno dalla città verso, diciamo, la zona di Castiglioncello, e poi da lì a seguire ci sono i servizi fra Castiglioncello e Cecina, un sacco di potenziamenti fra San Vincenzo, Baratti, la navetta di Baratti da Piombino vai a Baratti, che una delle cose più comode, invece di andare a pagare un sacco di soldi al parcheggio oppure di parcheggiare le macchine in maniera creativa, si potrà lasciare la macchina al parcheggio delle Caldanelle e poi prendere la navetta che sarà gratuita e ti porta al mare. Quindi quello secondo me è un l'anno scorso abbiamo avuto anche lì tantissimi clienti.
Ma parliamo di prospettive in vista del, appunto, del vivere l'estate anche grazie al trasporto pubblico locale. Nei giorni scorsi la vostra collaborazione è stata importante anche nell'annunciare i concerti estivi al Prato delle Cornacchie.
Questa è una cosa che ci piace molto, perché diciamo che tante volte siamo abituati a dire ma all'estero sono andato al concerto con l'autobus, c'era la navetta, perché non lo facciamo anche qui? E qui in effetti, grazie alla sensibilità degli organizzatori, parlo della PRG, di Massimo Gramigni, di Alessandro Bellucci per le nozze di Figaro, insomma, ci sono tante collaborazioni che stiamo facendo con loro. A Musart è già il terzo anno, se non sbaglio, dove le persone potranno parcheggiare la macchina e poi recarsi con la navetta, con un sistema di navette, molto più di una, che li porterà lì al Prato dove si tengono i concerti di Musart, e stessa cosa faremo alle Cascine.
Siamo in chiusura alle previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto nuvoloso al mattino con schiarite nel pomeriggio, venti deboli, mari poco mossi, temperature in lieve aumento, le minime massime stazionarie con medie al di sopra della stagione. È tutto, le 13 in punto, tra poco arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.